Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade ed uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e presero le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Acclamiamo alla parola del Signore. Parabola che Gesù ci racconta quest'oggi delle ragazze che stanno per fidanzarsi e quindi festeggiano una coppia, lo sposo che arriva. Prima nel mondo ebraico arrivava lo sposo, era festeggiato lui e poi arrivava la sposa. E dice: il regno dei cieli, Gesù, è simile a 10 di queste ragazze, 5 prudenti, 5 no. Che cosa ha voluto dire Gesù in questo modo? Anzitutto che noi cristiani dobbiamo avere gli occhi aperti, il cuore aperto, la coscienza disponibile, il nostro corpo e la nostra anima sempre molto, molto attenti ed essere vigilanti. Siate pronti. Quando meno ve l'aspettate, il Figlio dell'uomo verrà. Allora, vigilanza, essere pronti, vegliare, stare insomma molto molto allerta. Oggi noi questo atteggiamento l'abbiamo un po' trascurato, siamo un po' addormentati. Mi alzo per andare a messa alle 9:15, per andare a scuola se comincia alle 8:15 o alle 8:10. Se ci sono da fare i compiti li faccio la sera prima, nell'ultima mezz'oretta lì, pian pianino, poi se non c'è la mamma e il papà che mi danno una mano, chissà cosa succede, io non sono capace, e via. Invece i cristiani devono essere più svegli. Questo capita anche nel lavoro, questo capita anche nell'ambiente, che si chiami Liguria o che si chiami Emilia Romagna, che si chiami Piemonte o che si chiami Lombardia. Siamo poco vigilanti. Basta un po' di acqua seria, andiamo sott'acqua tutti quanti. Qual è allora uno di questi modelli di vigilanza che il Signore ci propone quest'oggi? Gesù, sapete che lui interroga tutti gli avvenimenti che capitano in lui e attorno a lui. Per far che cosa? Per cercare la volontà di Dio Padre. Signore, Dio Padre, che cosa vuoi da me? Adesso che io sono nell'orto degli ulivi, oppure adesso che in pratica io sono nato nella capanna di Betlemme, oppure quando a 12 anni io mi perdo nel tempio, il Signore che interroga tutti questi fatti che capitano nella sua vita per dire la volontà di Dio qual è? C'è un altro modello di vigilanza che avevano le prime comunità cristiane, dico soprattutto le prime comunità, e dovremmo averlo anche noi. Le prime comunità cristiane erano preoccupate di far che cosa? Di tenersi pronti perché il Signore sarebbe ritornato quanto prima. Non solo mille, non più mille, ma le prime comunità dicevano il Signore è venuto una volta per il Natale, il Signore sta per ritornare nel giro di qualche tempo, di qualche mese, massimo di qualche anno. E allora stiamo pronti. Di fatto il Signore torna in mezzo a noi almeno ogni domenica. Perché qui quando noi ci ritroviamo per celebrare l'Eucaristia, il pane e il vino diventano il corpo suo e il sangue suo. Per cui lui si rende sempre presente, lui ritorna, potremmo dire, ad ogni piesso spinto. Ieri ci siamo trovati in cattedrale in tanti, c'erano addirittura 15 vescovi, circa 150 sacerdoti, un cardinale e la chiesa piena perché abbiamo festeggiato San Guido Maria Conforti. Lui aveva gli occhi molto aperti. Sapete come Papa Giovanni XXIII ha descritto quando c'è stato l'inizio della causa di beatificazione San Guido Maria? Era San Guido vescovo di Parma, missionario nel mondo. Lui era preoccupato non solo della piccola diocesi di Parma, ma era preoccupato che la piccola diocesi di Parma respirasse ad ampi polmoni, occupandosi addirittura di quei poveri pagani che erano in Cina, che erano nelle Filippine, che erano in Africa, addirittura che erano allora l'oceano. Oppure c'è qualcuno che si preoccupa della vigilanza attraverso un altro modello. Un modello che noi oggi abbiamo dentro, non solo fuori, ma anche dentro. Cosa diciamo? Il mondo è in continuo cambiamento, cambia tutto. Prima eravamo molto più studiosi dentro, sopra i libri di carta, adesso non c'è più la carta, c'è il computer, dobbiamo essere in un altro modo. Studiosi, cambia il modo di studiare, cambia il modo di dialogare, cambia il modo di chattare, cambia il modo di parlare con le altre persone. C'è qualcuno che invece quando vai davanti al computer si diverte per conto suo, come se il mondo fuori di lui non esistesse. E invece il movimento del mondo di oggi ci dovrebbe un pochettino fare furbi. Sta cambiando. cambiando solo la tecnologia, sta cambiando soltanto il progresso scientifico o cambia anche il modo di considerare la persona? O cambia anche il sistema politico, sociale, economico, culturale? Cambia un sacco di cose. Ora, se tu come cristiano non hai le antenne pronte per poter dire questi cambiamenti incidono anche sulla mia fede e sulla fede della Chiesa, sei uno che nel giro di 5 anni sei già più che sorpassato. Ma chi aspetta il cristiano? Il cristiano non aspetta mica solo delle cose che cambino, non aspetta soltanto degli avvenimenti per leggervi dentro. Il cristiano aspetta qualcuno, aspetta Gesù, il cristiano. E Gesù dice, la pagina del Vangelo di oggi, Gesù è lo sposo. Quando è che due si sposano, un uomo e una donna? Quando uno è innamorato pazzo dell'altra e viceversa. Gesù è quello sposo che è innamorato pazzo di noi. Per noi lui ha dato, dà e darà sempre tutto. Guardate la croce. Addirittura si è sacrificato sulla croce per noi. E allora, attraverso questo Gesù che aspettiamo, che è la luce della nostra vita, noi siamo chiamati a far che cosa? A discernere con la sua luce il bene dal male, ciò che è vero da ciò che è falso. Ho detto una bugia, mamma. Perché hai detto una bugia? Ma perché mi sembrava che fosse una bella cosa? No, no, la bugia Gesù non l'ha mica mai detta. Ho fatto uno scherzo di cattivo gusto al mio amico o alla mia amica, gli ho dato un calcio nel garrito. No, no, Gesù non lo faceva questo. Allora, se noi aspettiamo Gesù, aspettiamo che Gesù entri nella nostra vita, nella prima comunione, nella cresima, dobbiamo cercare di prepararci sul serio. Dobbiamo partecipare a quella che è l'Eucaristia, a quella che è l'amore ai fratelli. Pensate che oggi sono venute 25 persone prima della Santa Messa delle 9 a chiedere, perché non avevano da prendersi un mezzo panino. Io sono riuscito a dargliene fino a 21 persone, poi non ce l'ho più fatta. Ma ci rendiamo conto che il mondo che sta cambiando ha bisogno della nostra collaborazione, della nostra corresponsabilità, del nostro aiuto? Allora, qual è l'olio che non si può mai prestare, che non si potrà mai prestare neanche per il futuro? Le buone azioni che puoi compiere solo, unicamente ed esclusivamente tu. E se non le compi tu, non le compie nessun altro al tuo posto. Queste buone azioni, questo affetto agli altri, questa obbedienza in casa, questo studiare dalla mattina alla sera per bene, queste cose le può fare soltanto tu. Se non le fai tu, non c'è nessun altro. E Gesù ti chiede, tu devi dare il tuo contributo. Devi essere uno vigilante, uno pronto, uno che tu non sai quando arriva Gesù per dire hai fatto bene o hai fatto male, sei stato bravo o sei stato cattivo, hai obbedito al papà e alla mamma oppure no. E avanti di questo passo. Chiediamo al Signore questa gioia. Dio, dice San Paolo nella seconda lettura che abbiamo appena ascoltato, Dio per mezzo di Gesù radunerà tutti quanti coloro che sono morti con Lui per farli rivivere nel tempo non solo, ma nell'eternità, nel paradiso senza fine.